Benedetto il Signore mia roccia che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Questo vale per tutti coloro che vogliono seguire Dio. Hanno bisogno della sua forza, del suo vigore, del suo coraggio, della sua energia. Hanno bisogno di essere riempiti oltre misura della potenza di quello spirito che è unzione, gioia, pace, tenerezza, determinazione, che contiene in sé tutta la potenza di Dio, tutta la grazia della sua misericordia. Abbiamo bisogno di quella unzione. Abbiamo bisogno che scenda su di noi questa potenza di vita che ci riveste di nuovo. Non soltanto ne abbiamo bisogno noi, ma ne ha bisogno ogni uomo se vuol realizzare la sua vocazione e la sua missione. Nella vita dei santi, nella vita dei profeti, nella vita di Mosè, nella vita di Elia, c'è un momento nel quale il cuore viene marcato a fuoco. Cioè è il momento dell'intimità, è il momento nel quale si resta alla presenza del Signore. Ed è quel momento, è quell'attimo che determina la trasformazione di tutta quanta la tua vita. Se penso ad esempio a Francesco, la sua vita è, possiamo dire, questo segmento racchiuso tra un inizio e un compimento. L'inizio è l'incontro con il crocifisso di San Damiano, il compimento è sulla Verna. E il cammino, possiamo dire, della sua sequela tra la conversione e la conformazione. Tutti sentiamo il desiderio di essere marcati a fuoco da Dio. E questo è vero per Mosè, il grande amico del Signore. C'è un momento che diventa quello fontante, significativo di tutta quanta l'esperienza di fede di Mosè. È l'incontro con il Signore nel roveto ardente. Il roveto ardente lo attira, come l'oggetto dell'amore attrae l'amante. Io voglio andare a vedere perché quel roveto brucia senza mai consumarsi. Man mano che si avvicina, viene chiamato, deve togliersi i sandali, si copre il volto perché sta alla presenza del Signore. In quel momento viene consacrato, viene mandato, scopre la sua vocazione, gli è donata una missione e inizia. Tutta la vita di Mosè è racchiusa da quel comandamento che ha ricevuto davanti a quel roveto ardente, che sarà così impresso nella vita di Mosè che lo porterà con sé, sarà il suo ricordo, sarà la luce che lo sosterrà nei momenti di difficoltà, anche quando si ribellerà al Signore, non lo voglio più seguire, ma forse questo popolo l'ho portato io, l'ho generato io, l'ho nutrito io, così come fa la nutrice con il suo bambino, momenti di grande ribellione, ma quel fuoco che lo ha profondamente segnato dentro sempre verrà in un certo senso alimentato dalla potenza dell'amore di Dio per lui. Questo è vero per Mosè, questo è vero ad esempio per Isaia, si trova al cospetto del Signore, i lembi del suo manto riempivano il tempio, scrive egli stesso. Quando lui si trova davanti al Signore si sente un uomo dalle labbra impure, Dio prende un carbone ardente e tocca le sue labbra e da quel momento lui sarà il profeta del Signore. Chi manderò, chi andrà per me, eccomi Signore, manda me. Così è anche per Elia. Ha questo momento di grande trasformazione, questo momento di una conversione incipiente. Ha annunciato la salvezza, ha donato la carestia, perché anche talvolta le punizioni di Dio sono una grazia, perché Dio ama e corregge coloro che reputa come figli e considera come figlio. E chi è il figlio che non viene corretto dal Signore? Elia annuncia l'abbondanza di acqua e poi deve ancora continuare a camminare. Il cammino di fede non finisce mai, nessuno può dire di essere arrivato. Elia, così come Mosè, dovrà continuare a camminare sempre, perché non potrà mai dire di aver afferrato il mistero di Dio che resterà sempre più grande di te. Allora lui cammina con la forza ricevuta da quel cibo, ma c'è questo momento che non viene deciso da lui, viene deciso dal Signore. Noi possiamo anche cercare continuamente di trovare dei tempi per la nostra preghiera, per la nostra contemplazione, per stare davanti al Signore, per stare alla sua presenza. Ma la preghiera non dipende da te, la preghiera non dipende da noi. La preghiera è un dono, la preghiera è una grazia, dove noi veniamo afferrati e veniamo condotti, immersi nel cuore di Gesù, lì dove c'è la preghiera vera, la preghiera autentica, la lode perfetta, il ringraziamento senza fine, perché l'unico sulla terra che ha pregato è Gesù Cristo, l'unico che continua a pregare sulla terra è Gesù Cristo nel suo corpo che è la Chiesa. E tutti in un certo senso abbiamo parte alla preghiera di Cristo, tutti entriamo nella sua preghiera e ci rivolgiamo al Padre perché tutta la nostra vita venga trasformata dalla grazia della sua misericordia e dalla forza del suo perdono. Ora, il momento nel quale Elia rimane alla presenza del Signore è il tempo nel quale lui sperimenta la sua profonda identità. A questo serve la preghiera. La preghiera serve per scoprire la nostra profonda identità. Per questo Francesco nella preghiera dice: chi sei tu, altissimo Signore mio? Chi sono io, vilissimo vermine tuo? La preghiera ti dona la tua identità, ti fa essere quello che devi essere. Ciò significa che senza preghiera noi non riusciamo a scoprire la nostra identità, non riusciamo ad accettare quello che siamo veramente, non riusciamo a ravvisare il bene che è racchiuso dentro di noi. La preghiera porta Elia a ricordare il suo nome, le sue confessioni continue: io sto alla presenza del Signore, ed è proprio la contemplazione che gli darà anche la forza per compiere quei passi che sono necessari per obbedire a Dio fino in fondo e per essere felice, capaci di realizzare il piano e il progetto di Dio. Nella preghiera noi non soltanto capiamo la volontà di Dio, nella preghiera veniamo a sperimentare la potenza della forza di Dio che ci dà la capacità di compiere quello che il Signore ci ha detto. Perché il rapporto con Dio non è soltanto il rapporto tra creatore e creatura, dove la creatura ascolta quello che il creatore gli dice e si dispone con la sua volontà. No, la preghiera ti porta a sperimentare nel cuore quella potenza dell'amore e quel fuoco divino che, come le lingue di fuoco che scesero sui discepoli riuniti nel cenacolo la sera del giorno di Pentecoste, è quel fuoco che ti rende capace di compiere quello che tu con le tue forze non riesci a fare. C'è un tempo nel quale il Signore talvolta ci fa conoscere la sua volontà, ma non ci dà la forza. Sono momenti di grande difficoltà per noi, perché noi capiamo che dobbiamo fare delle cose, ma non ci riusciamo e ci arrabbiamo. E il Signore ci concede questo per ricordare che è Lui la sorgente dell'operosità santa. Lui ci porta ad obbedire a quello che Lui piace. Ci possiamo mettere tutta la volontà, ma non ci riusciamo. E il Signore permette quei tempi perché noi riconosciamo che da Lui viene la grazia, da Lui viene la potenza, da Lui viene il vigore. E Elia riuscirà a consegnarsi soltanto facendo questa esperienza continua dell'amore misericordioso che Dio ha per lui. C'è una cosa particolare in questo testo dell'incontro con Dio sul monte Horeb, e sta nel fatto che per ben due volte si trova lo stesso testo. Che fai tu qui, Elia? Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, perché sono rimasto solo, mi hanno abbandonato. E Elia sta alla presenza del Signore e sfoga tutta quanta la sua angoscia. Poi c'è il momento nel quale lui sperimenta la teofania, la manifestazione del Signore, e successivamente c'è la stessa domanda: ma Elia, che cosa fai qui? Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti. È una cosa molto particolare. La preghiera, Elia la sperimenta, ma sembra che quella preghiera non lo trasformi, al punto tale che prima e dopo la preghiera Elia sembra tra le quale. Cioè fa fatica anche lui a portare il passo con il Signore, così come fatichiamo noi. Però La realizzazione della preghiera non sta nell'esperienza della dolcezza, quanto nell'obbedienza e nella consegna incondizionata. Ora vogliamo fermarci proprio su questa esperienza intensa della preghiera, accennata soltanto questa mattina, così da prepararci al meglio al tempo dell'adorazione, perché sia un'esperienza di trasfigurazione, che sia un ingresso, un entrare in maniera ancora più potente nel silenzio orante di Cristo che prega il Padre, che lo loda e che gli chiede di il compimento perfetto in noi, nel suo corpo che è la Chiesa, della sua santa volontà. Abbiamo visto che Elia ha camminato e il Signore gli fa una domanda. Lui entra nella caverna per passare la notte e il Signore gli dice: ma che fai qui, Elia? E sembra quasi una presa in giro. Ma come, il Signore ti chiede che cosa fai qui? Ma lui è il creatore del cielo e della terra, lui è onnisciente, lui sa quello che è successo, quello che sta succedendo e quello che succederà. Perché fa questa domanda? O perché Dio fa, lo ricorderete nel terzo capitolo di Genesi, la domanda che pesa sulla testa di ciascuno di noi? Adamo, dove sei? Non è Dio che vuol sapere dove noi ci troviamo, siamo noi che dobbiamo diventare consapevoli di dove ci troviamo, perché tante volte noi ci troviamo da qualche parte, ma non ne siamo consapevoli. Allora, qui Elia è spinto a fare un serio esame di coscienza perché si renda conto di dove si trova. Tante volte noi ci troviamo a vivere la nostra vita senza essere consapevoli di dove ci troviamo, di che cosa stiamo facendo, del nostro cammino di fede, dove ci sta conducendo, dove ci sta portando il Signore. E dove non c'è consapevolezza non c'è la capacità di consegna autentica, perché la consegna deve essere fatta nella volontà ferrea, ma nel desiderio amante di essere una sola cosa con il Signore. Allora, Dio ha bisogno di persone consapevoli, non di persone che superficialmente vogliono seguirlo. La stessa cosa con Giuseppe. Dio ha bisogno di un sì incondizionato e totale da parte di Giuseppe, non di coloro che tentennano, perché se tu sei né caldo né freddo, dice il Signore nell'Apocalisse, ti sputerò dalle mie labbra, dalla mia bocca. Dio non ha bisogno di una parte di te. Dio vuole tutto quanto te stesso. Dio non è che vuole soltanto la mia voce, la mia predicazione, il mio ministero. Dio vuole tutto di me, naturalmente in una dimensione diversa rispetto a quelle che sono vocazioni differenti dalle mie, diverse dalle mie, ma Dio vuole ugualmente tutto di noi, per servirsi di noi, perché si realizzi il suo piano di salvezza. Naturalmente l'appropriazione che Dio fa di me è nella dimensione del dono all'ordine e alla Chiesa per l'edificazione del mondo. L'appropriazione che Dio fa di un padre e di una madre di famiglia è naturalmente orientata al bene della famiglia, alla gioia dei figli, alla crescita della Chiesa e della società degli uomini. Ma tutti in maniera differente siamo membra del corpo di Cristo, ciascuno naturalmente secondo i suoi doni e i suoi carismi. Ora, la domanda che noi possiamo farci e dobbiamo farci: io dove mi trovo? Non so, tra Nazareth e Gerusalemme, dove mi trovo? Se ripercorriamo per un attimo i Vangeli, questo grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme, ma io dove mi trovo? Sto ancora sul Monte delle Beatitudini o sto a Betania? Sto nella casa di Simone a vedere come lui gli guarisce la suocera? Oppure sto a Naim vedendo come il Signore risuscita il figlio di quella vedova? Cioè, dove mi trovo? Mi trovo vicino al sepolcro di Lazzaro? Oppure mi trovo prossimo a vivere la Pasqua a Gerico, chiedendo che il Signore possa guarire la mia vista, così come ha guarito quella del figlio di Timeo, Bartimeo? Allora, tu dove ti trovi? Dove ti trovi all'inizio del tuo cammino di Quaresima? Ma dove ti trovi anche nella tua vita matrimoniale? Dove ti trovi nel tuo cammino di giovane, di adulto? Cioè, dove ti trovi? E Dio lo vuole sapere, o per meglio dire, Dio vuole che tu sia cosciente dei passi che stai facendo. Allora la Quaresima di quest'anno è diversa da quella dell'anno scorso e sarà differente, se Dio vuole, da quella dell'anno prossimo. Allora io dove mi trovo? dove mi trovo nella vita di preghiera, dove mi trovo nell'ascolto della parola del Vangelo, dove mi trovo nella grazia dei sacramenti, dove mi trovo nella carità, dove mi trovo nel perdono, dove mi trovo nel posto di lavoro se riesco a irradiare la potenza della risurrezione di Cristo, dove mi trovo nel mio rapporto sociale, nei miei rapporti anche amicali. Se divido la fede da tutte quante queste cose, oppure c'è circolarità, c'è osmosi tra le varie parti e le varie situazioni della mia vita. Che cosa fai qui, Elia? Elia inizia tutta quanta la sua lamentela. Sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti. Gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo e stanno cercando di togliermi la vita. Ma non sta rispondendo alla domanda. La domanda di Dio è: che fai qui, Elia? E lui gli presenta tutte quelle che sono le sue malintenzioni. Ma tu che fai? Tu che cosa vuoi? Ora, Dio accoglie quello sfogo, ma arriva un certo punto dove, quando noi ci sfoghiamo, non serve a nulla tutto quanto questo lamentarsi. Ok, lo possiamo fare una volta, due, tre, ma poi dobbiamo fare un passo in avanti. È vero, tante volte il nostro cuore ha bisogno di essere alleggerito, possibilmente dobbiamo farlo con chi non rincara la dose e inizia a mormorare peggio di noi e a incalzarci al punto tale che poi non riusciamo più a controllare, le nostre parole non sono uno sfogo e una condivisione, ma diventano un incendio che accende per lo più la cattiveria e fa venire fuori di noi le cose più brutte, quelle parole che non vengono da Dio, ma vengono invece dal male. E Dio come risponde alle lamentele di Elia? Cerca di prenderlo e di farlo uscire. Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. C'è bisogno di movimento nella nostra vita. Movimento con la testa, movimento con i piedi, movimento con il cuore. C'è bisogno di movimento, non possiamo stare là a lamentarci, a dire che noi siamo migliori degli altri, che tutto va avanti nella nostra comunità perché poi ci siamo noi che siamo... No, non serve. Muoviti, esci alla presenza del Signore. È Lui, devi guardare verso di Lui. Le situazioni si risolvono se tu hai Lui come punto di riferimento. Gli sfoghi passano. Le parole non costruiscono, soprattutto quelle di lamentela, di mormorazione. Abbiamo bisogno di uscire da noi stessi e di vedere che Dio ci viene incontro. E Dio non è in cose grandi, Dio non è, l'abbiamo ascoltato, Dio non è nel terremoto, Dio non è nell'impetuosità del vento, Dio non è in quel fuoco, tutte manifestazioni di Dio che erano presenti nell'Antico Testamento. Cioè Dio talvolta parla un linguaggio che è quello che tu non conosci, perché Dio ti educa ad un linguaggio diverso. Se riuscissimo a comprendere questo, soprattutto nella vita di preghiera. Noi siamo convinti che come abbiamo imparato a pregare, così dovremo pregare per tutta la vita, ma non è così e non deve essere così. Anche nel nutrimento, noi mica continuiamo a succhiare latte per tutta la vita, anzi, con il passare del tempo i gusti cambiano, come è giusto che sia, ci sono altre necessità e questo vale anche per la vita con Dio, vale anche nel rapporto con il Signore, vale anche nella vita di preghiera, bisogna cambiare. Dio utilizza un linguaggio diverso, una grammatica diversa nella tua vita. E lo fa con Elia, ma come i fulmini, il fuoco, il vento, il terremoto. Su quel luogo, sull'Oreb, avevano caratterizzato il rapporto del popolo con Dio attraverso la mediazione di Mosè, al punto tale che il popolo dice: no, no, parlaci tu con questo Dio, perché noi abbiamo paura. E Dio cambia il linguaggio. Dio utilizza un linguaggio nuovo con Elia, ed Elia deve abituarsi a questo linguaggio totalmente nuovo, deve lasciarsi guidare da Dio nell'apprendere questa modalità diversa. E qual è la modalità che Dio sceglie e che Dio indica ad Elia? È quella della piccolezza. E quella, potremmo dire, Papa Francesco ce ne sta parlando tanto, è quella dello scarto, è quella della povertà, è quella che nessuno prende in considerazione. In tal modo questo brano, questo questa voce di un leggero silenzio, tradotto con l'espressione una brezza leggera, che in realtà non dice la profondità del testo originale. In realtà questa brezza leggera che cosa ci sta dicendo? Cosa ci dice questa voce di un leggero silenzio? Ci ricorda che Dio è lì dove noi non ce lo aspettiamo. Ora, sulla base di questo riusciamo anche a comprendere il mistero dell'incarnazione, che diventa la ricapitolazione dei momenti in cui Dio ha messo in scacco la nostra intelligenza e ha parlato un linguaggio che noi facciamo sempre così difficoltà a comprendere. Allora, Dio utilizza quale linguaggio nella stalla di Betlemme? Linguaggio della povertà, dell'umiltà. I pastori che cosa dice? Troverete un bambino avvolto in fascia, adagiato in una mangiatoia. È il linguaggio della piccolezza, il linguaggio della povertà, dell'umiliazione. E questo è il linguaggio di Dio. E noi dobbiamo abituarci a questo linguaggio, un linguaggio che noi non possiamo incasellare, voce di un leggero silenzio. Ma il silenzio ha una voce. Ma il silenzio io lo posso ascoltare. Qual è la voce del silenzio? Sembra un paradosso, ma il rapporto con Dio è paradossale, perché tu non puoi mai incasellarlo, non potrai mai dire Dio è questo, Dio è quello. No, Dio sarà sempre sfuggente, come è giusto che sia sfuggente, perché non puoi raccoglierlo, perché non puoi racchiuderlo, perché non puoi darlo per scontato. Rimani alla presenza del Signore, fermati, esci alla presenza del Signore. Dio non è in quelle cose straordinarie, Dio è nella piccolezza. Ora, quali sono le cose piccole, la voce di quel leggero silenzio che nella tua vita media la presenza di Dio? Noi crediamo che Dio sia nelle cose straordinarie della nostra vita. No, no, Dio sta nelle cose piccole, in un sorriso, in una condivisione, in un fiore che sboccia e che tu non aspetti, nelle cose piccole, in una carezza che ti viene donata quando magari tu stai pensando ad altro, in un bacio che ti viene rubato, in una parola che ti illumina una giornata, in una storia che, piena di dolore, si apre alla speranza di una vita nuova. Gioie piccole, semplici, ma sono le gioie pure, quelle che ci fanno diventare sempre più discepoli del Signore. Quando io ero studente, volli fare un esperimento simpatico. Cioè, feci nella mia stanza, feci un presepe, una stalla, e poi misi un biglietto. Questo presepe però lo feci a terra, perché sapevo che noi frati o chi entrava nella mia stanza era curioso. E allora questo biglietto, per leggerlo uno si doveva piegare, si doveva inginocchiare, e sul biglietto era scritto: soltanto chi si fa piccolo può vedere il Dio con noi. Allora tutti quelli che entravano vedevano che c'era tutto nella stalla, ma vedevano quel biglietto a posto di Gesù Bambino, però non vedevano, perché era troppo in basso, la scrittura era troppo piccola, e dovevano inginocchiarsi, dovevano andare a terra. Ed era il segno di che cosa? Del farsi piccolo. Soltanto se ti pieghi, soltanto se ti fai piccolo, tu potrai vedere il Dio con noi. Potrai sperimentare la potenza della sua misericordia e la grazia di quell'umiltà che è vera ricchezza. È il linguaggio della piccolezza che Elia deve imparare. Lui che è stato il profeta di fuoco, lui che ha aperto il cielo, lui che lo ha chiuso prima. Eppure deve imparare la piccolezza, deve imparare ad ascoltare Dio nelle cose che non si sentono, a incontrarlo lì dove non lo cerca. Elia deve comprendere che è importante nella vita quello che dice Dio, non quello che lui desidera. Ecco allora l'espropriazione, ecco allora la consegna, ecco allora l'essere rivestito della novità di Dio. Elia non avrà il coraggio di dire niente. Fa soltanto una cosa: come l'udì, si coprì il volto con il mantello, proprio come avviene nel caso di Mosè. Si fermò all'ingresso della caverna e lascia parlare Dio. È il momento nel quale Elia riesce a consegnarsi totalmente, riesce a percepire la presenza del Signore più grande, e da questo Signore, davanti a questo Signore, sfoga quell'angoscia come ha fatto prima. Ma Dio ormai ci va forte con lui, perché ha trovato nel cuore di Elia una fessura e ci entra. Dio non ti chiede di aprire tutta la porta, no. Dio ti chiede di aprirla un po', poi pian piano lui entrerà e sarà così dolce la sua presenza, così grande la sua misericordia, così travolgente la sua tenerezza, che pian piano lui continuerà ad aprire la porta e tu non te ne accorgerai. Allora le lamentele passano. A un certo punto, dopo che lui dice sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita, il Signore dice, il Signore incalza, è giunto il momento di accogliere la novità di Dio anche nelle tue lamentele, anche nelle tue difficoltà, anche in quelle che sono i momenti di buio della tua vita e della tua storia. Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, che cosa fa? Tu darai un tono nuovo alla tua vita e alla vita degli altri. Ma sulle prime Elia non sente niente, ungerai Cazzael come re di Aram, ungerai il re di Israele, ma poi il finale potremmo dire è con il botto, perché ungerai Eliseo, figlio di Safat di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Cioè che cosa sta dicendo Dio ad Elia? Sta dicendo una cosa che forse è la cosa più difficile per noi comprendere. Sta dicendo, Elia, io non ho più bisogno di te. Hai fatto la tua parte, ma ora io non ho più bisogno di te. Cioè Dio ti dà la profezia, Dio ti invia ad essere amministratore della sua grazia, ma arriva un certo punto dove Dio ti toglie quello che ti ha dato. Perché a te non deve interessare il dono di Dio, a te deve interessare il donatore, cioè a te resta Dio. Cioè nel momento in cui Dio ti toglie qualche cosa che precedentemente ti aveva dato, non è che tu sei privo di niente, di tutto, non è che tu sei povero, no, tu sei ricco perché scopri che la cosa importante nella vita non è quello che facevi in nome di Dio, ma è Dio. È Lui la cosa importante. Elia, questo è il passaggio che deve fare. Dio gli toglie la profezia, ma Dio resta nella vita di Elia. Resta come luce, resta come ricchezza, resta come grazia. Allora non sono le cose di Dio importanti nella nostra vita. La volontà di Dio può anche cambiare, Dio può anche chiederci cose diverse rispetto a quelle che precedentemente ci ha donato. Ma quello che è importante nella nostra vita è la presenza di Dio. Dio non andrà lontano da Lui, Dio lo sosterrà sempre. Ed Elia, davanti a questa posizione di Dio, si sentirà veramente in grande difficoltà. Inizia il tempo del mutismo. E perché non parla Elia? Perché chi non ha capito la parola di Dio non può parlare. Deve interiorizzare quella parola. Soffre così come soffriamo tutti quanti noi. Non è semplice accettare una parola forte come questa. Ungerai, ma lo farai tu. Lo farai tu. Tu ungerai Eliseo come profeta al tuo posto. Non lo faccio io. Avrebbe anche potuto dire, non ti preoccupare, tu vattene a casa, è stata una bella esperienza, ci siamo trovati bene, ora io mi ungerò. No, no, no. Sei tu che devi farlo. Allora, tutto quello che Dio chiede ad Elia passa attraverso la sua vita. È lui che deve dare il passo ad un altro, è lui che deve consegnare il suo mantello ad un altro, è lui che dovrà educare, ed è un rapporto meraviglioso, bellissimo, quello di Elia con Eliseo, di un padre con un figlio, quando si stacca, quando Elia verrà rapito nel carro di fuoco, Eliseo si sentirà abbandonato, sarà arrabbiato, prenderà il mantello di Elia, lo sbatterà sul Giordano, il Giordano si aprirà, sarà un nuovo esodo per lui e per il popolo. C'è questa paternità bella, questa espropriazione totale. Ora, che cosa Dio sta chiedendo a te in termini di espropriazione per questa Quaresima? Che cosa Dio vuole che tu gli consegni? Forse ci sono degli aspetti che devono certamente mutare nella nostra vita. Ora, tu sei legato a delle cose che Dio ti ha dato? O sono importanti maggiormente le cose? O è importante di più Dio? Cioè, quando Dio ti toglie tutto, Dio prima o poi ci toglie tutto, man mano che noi andiamo avanti, insomma, altri prendono il nostro posto. Si dice che a santi vecchi non si accendono candele, soprattutto per noi sacerdoti, per noi frati e così. Allora la fase del tramonto, quando vedi che insomma non sei più importante per le persone o che non servi più, ma questo lo vediamo anche nelle nostre famiglie, è un momento molto tragico, ti senti abbandonato, ti senti espropriato, ma è quello il momento in cui sperimenti un passaggio ulteriore, una consegna. Elia si deve consegnare. Si deve consegnare nell'obbedienza, si deve consegnare nel dono, si deve consegnare nell'ignoranza. Non so come andrà a finire, ma io mi fido di te. E la chiamata di Eliseo, che conclude poi il capitolo 19, ci presenta un Elia che è finalmente adulto, è maturo, cioè riesce ad accogliere Eliseo come un figlio da educare. Infatti dice il testo che incontrò Eliseo e l'Eliseo che cosa fa? Mentre egli stesso guidava il dodicesimo Elia, paia di buoi, passandogli vicino gli gettò addosso il suo mantello, è un segno di vocazione. E lui dice: andò a baciare mio padre e mia madre. Ed Elia: va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. E questo è il dono della paternità vera. Cioè, si consegna, chiama, opera quel passaggio. Ma il passaggio non è soltanto per Eliseo, il passaggio è anche per sé. Il morire a se stesso, il rinnegare perfino la vocazione profetica, perfino quello che il Signore gli ha dato. Questa è la consegna autentica, questa è la consegna vera, che in Francesco diventa un canto per sorella morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. Quella è la consegna definitiva, per cui il salmista dice: per te ogni giorno sono messo a morte, stimato come pecore da macello. Quella è l'ultima consegna, ma che si prepara pian piano, attraverso le consegne quotidiane, attraverso il rinnegamento della nostra volontà. Chiediamo che il Signore ci doni durante questo tempo la possibilità di stare alla sua presenza e di sperimentare la grazia della sua amicizia, della sua misericordia, per trarre frutto da quello che Egli ci vorrà donare. Amen.